quando uno c'ha paura
è sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ho paura.
Ieri è venuta a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura,
casino,
paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Sultana mia, por lo menos date cuenta. Tana mia, por favor, me dejami respirar. Tu me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Ve tu porque trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mia, corazón está sufriendo. Tana mia, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando,
me estás dando
mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me estás dando,
passa, passa, passerà l'inverno.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Qui siamo alla prima trasmissione dell'anno.
Buon anno a tutte e tutti. Buona libertà, principalmente.
Soprattutto. E dunque, inizia la prima trasmissione. Siamo nel 2011. È inutile domandare a coloro che l'hanno trascorso, il cambio dell'anno, l'hanno trascorso dentro una cella, però chiaramente comunque appunto il buon augurio per un buon anno sicuramente dovrebbe essere portatore di libertà. E però è bene ricordarlo a coloro che erano, diciamo, a festeggiare, perché erano fuori delle carceri, per cui diciamo pensavano di essere liberi, quindi si sono il 31 notte, le consuete più o meno anche abitudinarie feste e festeggiamenti hanno prodotto, mentre appunto avveniva questo, in una cella di un carcere di Lecce moriva il primo detenuto di questo anno, e quindi iniziava proprio nelle prime ore del primo gennaio la lista di quest'anno, che speriamo, qui non c'è tanto da sperare, dipenderà in parte anche da noi se sarà una lista lunga come quella di quest'anno, che ha contato 66 morti per suicidio, in tutto 173 però sono stati uccisi dal sistema carcere, di cui 66 appunto suicidi, anche se però i suicidi appunto su molti di questi suicidi addirittura sono aperte inchieste, perché c'è il dubbio che siano perlomeno suicidi in qualche modo, come dire, aiutati, cui la struttura carceraria ha contribuito ed è palesemente. I 173 morti sono morti cosiddette naturali, ovviamente nel carcere tutti sappiamo che di naturale non vi è nulla, e però vengono definiti così. Comunque il primo di quest'anno, un uomo di 35 anni, il carcere è quello di Lecce, Borgo San Nicola, il nome del carcere, era all'alba, quindi non si sa nemmeno l'ora esatta, comunque nelle prime ore del nuovo anno è stato trovato morto nella sua cella in questo carcere. I medici in una prima ricostruzione hanno detto un infarto, però insomma, infarti a 35 anni insomma sono rari fuori, no? Quindi non è che e poi insomma, quindi c'è sicuramente anche qui da accertare. In realtà quello che è emerso alla fine di quest'anno, appunto abbiamo visto 173 morti, di cui 66 suicidi alla fine del 2010, e sono stati fatti una piccola statistica, qualcuno ha fatto statistica su queste morti, la gran parte, si è visto che la situazione carceraria, il regime carcerario, così si chiama in termini ufficiali, incide abbastanza sulle morti e sui suicidi. Per regime intendiamo il tipo di carcerazione a cui è sottoposto un detenuto o una detenuta. I regimi che conosciamo, cioè che esistono, sono quello di sorveglianza normale, c'è pure quello di sorveglianza attenuata, che però sono in genere per tossicodipendenti che hanno condanne molto lievi, e ve ne è per esempio una Re Bibbia, ve ne sono poche in Italia, sono piccole strutture, custodia attenuata. Poi vi è la custodia convenzionale, quella normale, quella dove appunto vivono la gran parte dei detenuti, poi vi sono vari livelli di custodia particolarmente ristretta, ed sono l'elevato indice di vigilanza, le IV, dove sono veramente le vecchie strutture delle sezioni speciali, poi c'è il 4 bis, il 41 bis, questi sono i livelli di restrizione, ognuno con una gradualità di restrizione maggiore. Bene, i dati che vengono fuori è che più è rigido il regime carcerario e più produce percentualmente numero di morti, ed è abbastanza comprensibile, perché la struttura carceraria che opprime il singolo, il soggetto, l'uomo, la donna rinchiusi, chiaramente più è oppressiva e più crea quel sistema di depressione che poi porta o all'arrivo, all'innesco di patologie anche gravi, oppure al suicidio. E comunque è una situazione che, producendo anche patologie gravi, aggravando patologie esistenti o producendone di nuove, rende molto più rallentato l'eventuale soccorso. Voglio dire, per aprire una cella di un carcere normale, dipende dalla struttura, dalle guardie, se gliene frega della, comunque c'è un certo tempo. Per aprire una cella, per esempio, di una sezione a elevato indice di vigilanza, ci vuole molto più tempo, perché bisogna avvertire il capo posto, bisogna avvertire il capo delle guardie, il direttore, cioè per aprire una cella del 41 bis è ancora più complicata, e quindi eventuali ritardi dei soccorsi sono derivati da questi regimi speciali, che sono, visto che oggi si parla molto in questo trapasso di anno, la parola più usata è stata quella di legalità, richiami alla Costituzione, tutti a girare con questa Costituzione in tasca da una parte e dall'altra. In realtà, a parte che non l'ha letta nessuno, questo è un popolo di ignoranti, è comprensibile, cioè comprensibile, purtroppo è così. E però, appunto, poi in realtà, se ci richiamiamo alla, diciamo, a quel minimo di sistema dei diritti umani che si è formato nel luogo deputato alla costruzione di questo sistema dei diritti, che è l'ONU, bene, per la Carta dei diritti dell'uomo questi regimi sono completamente illegali. Quindi, e quando noi esaltiamo tanto, che so, le istituzioni italiane, so, dal Presidente della Repubblica, il Capo del Governo, il Parlamento, la magistratura, tutte queste strutture che si tra di loro se le esaltano, ovviamente credo che nessuno di noi minimamente gli fanno a tutti noi abbastanza schifo, qualunque se siano, tollerano la violazione continua della dignità umana, così viene dichiarata nella Convenzione dei diritti dell'uomo. L'isolamento è vietato, questi regimi speciali sono vietati, l'ergastolo è vietato, e talmente sono vietate queste cose, non è che poi succede niente, perché nessuno strilla nessuno, però addirittura il governo italiano si appresta a pagare una lautissima multa, eccolo qua, questa addirittura viene da Strasburgo, sarà notevole, in quanto ci sono venuti oltre 1000 ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, questa volta solo a quella europea, all'ONU sarebbe ancora peggiore, comunque, perché il sistema di diritti fatto proprio da Strasburgo, quindi dall'Europa, è più riduttivo rispetto a quello che è presso l'ONU. Comunque, anche rispetto alla Corte Europea, oltre 1000 ricorsi ritenuti tutti in un primo esame giusti, quindi va colpevolizzato il sistema penitenziario italiano per trattamento inumano e degradante, questa è la sentenza emessa. Ovviamente la Corte Europea di Strasburgo non ha nessun potere, in quanto gli stati nazione sono poteri assoluti, non c'è un potere al di sopra delle nazioni in questa fase, in questo mondo, ci sono soltanto a livello finanziario, ma nemmeno finanziario, a livello monetario ci sono delle strutture come il Fondo Monetario Internazionale, ma anche loro hanno dei poteri non superiori agli stati, lo hanno le multinazionali, ma quelle sono cose private e quindi è un altro discorso, quindi non c'è una struttura istituzionale al di sopra degli stati. Quindi la Corte Europea non può far altro che mettere delle multe, ed è in arrivo, perché appunto si fa per gli anni precedenti, una salata multa allo Stato italiano, che pagheranno con i nostri soldi, perché appunto è ritenuto che la gran parte dei detenuti, dei reclusi nelle carceri italiane subiscono un trattamento inumano e degradante, quindi illegale. Per cui dal Presidente della Repubblica fino all'ultimo funzionario di questo Stato sono persone che hanno in disprezzo la legalità, questo per far conoscere ai giovani che si affacciano sul mondo e pensano che ci sia, che so, un Presidente del Consiglio cattivo, perché è cattivo, però anche poi un Presidente della Repubblica invece buono, non è vero, sono entrambi al di fuori di quella che mondialmente viene ritenuto un livello minimo di dignità, di rispetto della dignità umana, che quasi nessuno Stato rispetta, ovviamente, però comunque sono scritti lì, intanto l'Italia non lo rispetta, e quindi le istituzioni italiane, Presidente della Repubblica, magistratura, corpi di polizia, governo, parlamenti, eccetera, non rispettano nemmeno i criteri minimi di legalità. Questo è bene che soprattutto gli studenti se lo scrivano sui propri quaderni per evitare di fare inciampi che sono dovuti sicuramente alla non conoscenza spesso della realtà per come funziona in questo brutto mondo. A comprova di quanto dicevamo poco fa, in questo trapasso di anno, in questo periodo diciamo di cosiddette feste, insomma diciamo dalla dicembre alla questi giorni nostri, sono successe alcune cose, alcune di queste significative perché come dire sono quelle cose istruttive, purtroppo tristi però istruttive, perché fanno capire quelle cose che spesso anche leggendo libri eccetera non si riescono a capire. Allora, una di queste per esempio è il caso Battisti. Il caso Battisti è stato un po' la cartina di tornasole, come si suol dire, cioè come dire la radiografia del sistema Italia sul piano della giustizia, e si è vista una cosa molto chiara per la quale credo che non si possa più diciamo porre dubbi, nel senso che rispetto alla sapete la vicenda, penso che la sappiamo tutti perché in questi giorni non si è fatto altro che parlare di quello, televisioni, giornali e radio. Allora, Battisti era una persona che coinvolta negli anni 70 insieme a alcuni collettivi di vicende della lotta armata, poi è stato condannato però in contumacia, cioè senza la sua presenza in aula, quindi senza la sua possibilità di difendersi, sul un processo di come si facevano in quegli anni, molto raffazzonati, cioè poco rispettosi anche del diritto, con la semplice un pentito ha detto secondo me c'era lui, e quindi in base a quell'unica, senza altra prova, senza altra escussione di testimonianze eccetera, è stato condannato all'ergastolo. Poi la vicenda è andata in Francia, poi è andata in Brasile, e l'Italia aveva chiesto l'estradizione. Ovviamente su alcuni punti centrali il Brasile ha detto di no. I punti sono molto semplici, uno è questo che ho detto io, no? I processi con cui è stato condannato sono processi che per il sistema giuridico internazionale, quello brasiliano in particolare, quindi il Brasile ragionava in base al suo, ma è quello internazionale, non è possibile accettarli quel tipo di processi. Cioè i processi fatti in Italia per ciò che è successo negli anni 70 e 80 non sono stati fatti secondo il rispetto del diritto, perché appunto questa vicenda della contumacia vuol dire processare una persona senza dargli la possibilità di difendersi, chiaramente nessun sistema giuridico l'accetta tranne l'Italia. Il fatto di condannare una persona su semplici indicazioni di un pentito senza altra prova, anche questa è esclusa da tutti i sistemi giuridici tranne che in Italia. In Italia si è, con le leggi Cossiga si è introdotto il sistema giuridico del pentito. Cioè il pentito vale più di ogni altra prova, più di ogni altra cosa. È stato costruito proprio il pentito di corte, come era un po' nel sistema medievale, no? Il pentito del re veniva chiamato, cioè una persona che indicava secondo me lui, quello veniva immediatamente impiccato o gli veniva tagliata la testa. E l'altra, la terza cosa è il fatto dell'ergastolo, cioè un paese che non ha una condanna non può estradare una persona che rischia nel paese dove dovrà andare quella condanna. Per esempio i paesi europei non hanno la condanna a morte, quindi non possono estradare nei paesi dove c'è la condanna a morte delle persone. Cioè l'Italia non può estradare in Iran, infatti non li estrada quelli che potrebbero rischiare la condanna a morte, infatti. Quindi il Brasile, poiché non ha l'ergastolo, come la gran parte dei paesi al mondo, come tutti i paesi europei tranne l'Italia, come tutti i paesi civili tranne l'Italia, non hanno l'ergastolo, perché è una cosa totalmente incivile e degradante, e quindi non possono estradare una persona per mandarla all'ergastolo. Quarto punto è prendendo come buone ovviamente le valutazioni della Commissione Europea di Strasburgo, quella che leggevamo un attimo fa, il Brasile ha detto nelle carceri italiane, quello che dice la Commissione Europea di Strasburgo, quindi del tutto legittimata ad essere ascoltata, dice che nelle carceri italiane si vive condizioni allucinanti, non vengono rispettati i diritti della persona, i trattamenti sono degradanti, quindi una persona che ha qualche problema di salute rischia la pelle, quindi per questi quattro motivi non lo possiamo estradare. Motivi più che validi, non ci sarebbe niente da dire se non dire facciamo schifo, siamo un paese che ha un sistema giuridico il peggiore in assoluto del mondo. Ha un sistema carcerario tra i peggiori, è praticamente incivile perché non rispetta nemmeno quel minimo di diritto che non è niente di bello ma che vige negli altri paesi, cioè il diritto della difesa, e quindi chiaramente dovrebbero fare mea culpa e cercare di cambiare le cose. Invece no, si sono scatenati tutti, dall'estrema destra fino al PD, si sono scatenati tutti dicendo no, ce lo deve dare a tutti i costi, e ovviamente quelli hanno fatto una pernacchia, hanno detto ma se siete incivili, perché siamo molto incivili, in Italia è molto incivili, le istituzioni sono totalmente incivili, e questo è bene che se lo segnano sui quaderni i ragazzini della scuola elementare in avanti, sono talmente incivili che hanno fatto queste richieste, hanno fatto vergognare un po' tutte in ogni parte del mondo. E la cosa drammatica, drammatica probabilmente, voglio dire, però è stata una prova per chi avesse ancora dei dubbi. Questa così canea forcaiola, questa rabbia di vendetta, questa voglia criminale accomunato appunto dall'estrema destra, dai gruppi neonazisti, Forza Nuova eccetera, e con tutto l'arco parlamentare fino al PD. Cioè ieri c'erano cioè quelli del PD insieme a quelli di Forza Nuova con i neonazisti, pensate a che punto sono arrivati. Quindi è praticamente finito, totalmente si è sciolto nella miseria neonazista tutto l'arco parlamentare italiano. Quelli che siedono al Parlamento hanno dimostrato di essere esattamente quelli che provengono dal passato regime fascista, e quindi come tali hanno risposto su un punto centrale, perché poi appunto la giustizia appunto è un elemento centrale per valutare il grado di democrazia, se non altro delle forze politiche. Quindi questo ci permette di capire appunto, è importante questo fatto, non tanto per un fatto in sé che apre così una panoramica sul quadro delle istituzioni e dei partiti politici in Italia. E a questo proposito vediamo di leggere, appunto di andare un po' nel merito della questione Battisti e leggere alcune lettere a questo proposito.
E dunque vogliamo premettere la lettura di due lettere con un piccolissimo racconto di Edoardo Galeano che si chiama Finestra sulla punizione. Era Natale e un signore svizzero aveva regalato un orologio svizzero a suo figlio svizzero. Il bambino smontò l'orologio sul letto e stava giocando con le lancette, la molla, il vetro, la corona e tutti gli altri ingranaggi, quando il papà lo scoprì e gli propinò una tremenda bacchettata. Fino ad allora Nicole Rouen e suo fratello erano stati nemici, ma da quel Natale, il primo Natale che lei ricorda, i due furono per sempre amici. Magari fu perché ella seppe allora che anche lei sarebbe stata punita nel corso dei suoi anni, perché invece di domandare l'ora agli orologi chiedeva loro come sono fatti dentro. Ed è appunto per capire come sono fatti dentro che vogliamo leggervi appunto queste due lettere, che non sono lettere di ascoltatori o comunque di persone qualunque, ma sono appunto lettere di due detenuti, e vogliamo appunto capire come sono fatti dentro la loro testa e che cosa pensano appunto della situazione super commentata di Battisti. La prima lettera è di Sandro Padula, che scrive: un clima sereno e ragionevole è quello che avrebbe dovuto esserci dopo la decisione di Lula di non concedere l'estradizione di Cesare Battisti. Al contrario, abbiamo sentito l'odio del tutto irrazionale di diversi opinionisti italiani, che neppure conoscono il parere dell'Avvocatura Generale dell'Unione, su cui si è basata appunto la scelta del Presidente della Repubblica del Brasile. Qualcuno, come Claudio Magris sul Corriere della Sera del 2 gennaio, è arrivato al punto di scrivere che Cesare Battisti avrebbe, testuale, ucciso 4 persone e reso invalida per sempre una quinta. Qualcun altro, come Maria Lombardi sul Messaggero del 31 dicembre, ha intervistato Alberto Torreggiani, figlio del gioielliere Pierluigi Torreggiani, ucciso dai PAC il 16 febbraio 79, in una sparatoria nella quale tra l'altro Battisti non era nemmeno presente, come se fosse stata una vittima dello stesso Battisti e non una persona invece rimasta invalida nelle gambe proprio da quel medesimo giorno, perché ferita poi tra l'altro involontariamente dal padre. Ma appunto Sandro Padula ci tiene a sottolineare che il problema non è comunque la gravità dei reati compiuti da Battisti. Se al suo posto, tanto per fare un'ipotesi, dice appunto Sandro Padula, ci fosse stato un 56enne condannato all'ergastolo in maniera definitiva per una delle stragi, in realtà poi sempre sostanzialmente impunite, avvenute in Italia fra il 69 e l'80, oggi probabilmente, a distanza di troppi anni, non esistendo l'ergastolo in Brasile, e stante la non più giovane età della persona richiesta, dice, l'Avvocatura Generale dell'Unione avrebbe dato parere contrario all'estradizione. E comunque appunto quello che preme sottolineare a Sandro Padula è questo, e cioè che l'Avvocatura Generale dell'Unione ha ragionato in termini materialistici e non ideologici. Anche l'eventuale, perché appunto si parlava di questo, della commutazione dell'ergastolo in 30 anni, dice, anche l'eventuale appunto commutazione dell'ergastolo in una pena detentiva di 30 anni avrebbe corrisposto, nella situazione concreta, ad una pena detentiva perpetua per chi, come appunto Cesare Battisti, oggi ha 56 anni. E la pena detentiva perpetua è considerata folle in molti paesi del mondo, Brasile compreso. E poi precisa appunto, la Costituzione brasiliana e il trattato fra Brasile e Italia in tema di estradizioni concedono un margine di discrezionalità al Presidente della Repubblica del Brasile, che nel caso Battisti a sua volta ha deciso appunto sulla base del parere dell'Avvocatura Generale dell'Unione, e l'Avvocatura Generale dell'Unione, quest'ultima appunto, a sua volta ha ragionato sulla scia di una tradizione giuridica che si richiama al pensiero criminologico umanitario dell'italiano Luigi Ferraioli, e appunto fa riferimento al libro di Ferraioli Diritto e Ragione, Teoria delle Garanzie Penali del 2006. E poi dice appunto, secondo l'Avvocatura Generale dell'Unione è stato un grave errore il fatto che alcuni uomini politici e giornali italiani abbiano costruito una campagna ideologica contro l'eventuale rigetto della richiesta di estradizione di Battisti. In altri termini, e qui arriviamo al punto, tutti coloro che hanno parlato a sproposito del caso Battisti si sono assunti la responsabilità politica di fomentare quello che appunto, e sottolineiamo mille volte, di fomentare un populismo penale italiota e analfabeta che al Brasile non è piaciuto per niente. E poi tra l'altro Sandro Padula ci tiene a sottolineare il suo dissenso con le parole di Sergio D'Elia. Dice, a differenza della dichiarazione rilasciata al Riformista del 1 gennaio da Sergio D'Elia secondo cui la nostra classe politica, testuale di Sergio D'Elia, la nostra classe politica sta ragionando secondo la logica parabrigatista del colpirne uno. Dice, cioè Cesare Battisti per assolverne 100 non si tratta di fare degli idioteschi paragoni, li chiama, fra l'attuale classe politica e i militanti delle BR degli anni 70 con il loro colpirne uno, educarne 100. Dice anche perché, sottolinea appunto Padula, fra le altre cose, decine di ex brigatisti rossi come il sottoscritto sono ancora in carcere, perfino dopo ben oltre 32 anni di prigionia, ad esempio nel caso di Vincenzo Gagliardo. Non si tratta nemmeno, sempre a differenza di quanto afferma D'Elia, di lanciare frasi generiche sul fatto che il carcere sarebbe una tortura. Questa idea, in apparenza libertaria, rivoluzionaria, è inesatta e risulta utile proprio a coloro che hanno torturato e torturano, sapendo che in Italia non esiste proprio il reato di tortura. Il carcere, termina appunto, da circa 3 decenni è oggettivamente un sistema di torsione premiale, cioè un dispositivo di torsione psicofisica che premia chi, appunto, i pentiti e gli abiuranti con grandi sconti di pena detentiva e punisce tutto il resto. Di conseguenza è necessario lottare soprattutto per abolire le lunghe pene carcerarie, a partire dall'ergastolo, perché, come ben sapeva Cesare Beccaria, la pena di schiavitù perpetua è qualcosa di infinitamente peggiore della pena capitale, in quanto è distillata giorno per giorno e ora per ora. Su questo, insomma, bisognerebbe discutere con serenità e intelligenza e soprattutto col più totale rispetto verso gli oltre 1400 ergastolani presenti in Italia. Dunque, l'altra lettera invece è sempre di un altro detenuto, Sebastiano, di cui già avevamo letto qualcosa perché era stato portato nel carcere punitivo di Carinola. E la premessa che viene fatta alla lettera, nel sito appunto in cui viene pubblicata, è appunto, ci si chiede quale autorità morale ha l'Italia per indignarsi. E dice, il punto è che, giusta o sbagliata che sia stata la decisione di Lula, l'Italia in questo momento, sull'argomento carceri e pena, dice, non ha certo l'autorità morale per indignarsi, e gli schiaffi in faccia se li merita tutti, perché appunto, dice, il caso Battisti è stato chiaramente uno schiaffo in faccia all'Italia. Dice, tra l'altro, ne giungeranno presto anche altri se le cose non cambieranno. E questa è la lettera di Sebastiano. Dice, egregio dottor Enrico Vaime, oggi 31/12/2010 lei, commentando la mancata estradizione di Battisti, fra le altre cose ha detto che non si può mettere in discussione il diritto alla vita, che quando vi sono i morti i responsabili vanno puniti e che quando c'è una sentenza va eseguita. Tutti argomenti condivisibili da qualsiasi essere umano. Ha sostenuto anche che la giustizia non è una vendetta. Ma si è chiesto cos'è, se non una vendetta, il modo in cui si scontano le pene in Italia? E qui appunto è il punto. Alla luce del destino che toccherebbe a Battisti se fosse estradato in Italia, non condivido l'indignazione per la mancata estradizione, perché la motivazione fornita da Lula, che Battisti avrebbe rischiato la vita, è reale, dovendo scontare l'ergastolo nelle condizioni in cui si sconta oggi in Italia. Sa qual è il vero problema che emerge da tutte queste troppe indignazioni su questo caso? È che il caso Battisti ha aperto uno squarcio su tutti gli scheletri dell'ipocrisia, della malafede, della vuota retorica e della colpevole demagogia delle istituzioni italiane a riguardo. La vergogna politica, morale, etica e giudiziaria di un paese che non trova più il modo di rispettare i propri principi costituzionali nei confronti di tutti. Lula sbatte in faccia ai nostri vertici istituzionali quel che è ormai universalmente noto e che i nostri fanno finta di non vedere, e cioè che gli USA non ci danno un condannato per mafia perché conoscono la disumanità del regime detentivo del 41 bis, che la Francia non ci dà la petrella perché nelle carceri italiane non verrebbe curata, che il Brasile, il Nicaragua, il Giappone e persino la vicina Spagna non estradano i condannati all'ergastolo perché sanno che nel nostro paese la pena di morte c'è e uccide. Oh no, non viene applicata in sentenza, ma viene praticata ogni giorno, sostituendo il patibolo con l'ergastolo ostativo a ogni possibilità di riscatto. Si può continuare a sbandierare una virtuale liberazione condizionale per dare un'apparente aderenza dell'ergastolo ai principi costituzionali che vorrebbero che tutti i condannati fossero prima rieducati e poi reinseriti, ma questo non cancella la realtà di una pena effettivamente perpetua e di un paese dove l'ergastolo viene lasciato alla mercé di carcerieri che, fuori da ogni effettivo controllo di legalità, possono permettersi di privarli di ogni speranza, di ogni diritto e di affliggerli con vessazioni inutili fino alla fine della loro vita. Si può continuare a non voler vedere queste cose, si può continuare a dire che l'ergastolo è solo virtuale, si può persino continuare a sciacquare la bocca col dire che il nostro paese è quello che più si è speso per la moratoria contro la pena di morte, ma questo non cancella l'ipocrisia di un paese che da culla del diritto si è trasformato nella fogna mondiale del diritto. Si può continuare a far finta di non vedere la realtà, ma si abbia almeno il buon gusto di non indignarsi quando c'è chi ci sbatte in faccia la triste realtà del nostro diritto e delle nostre carceri, che per conformismo, pavida insensibilità e faziosità ci si rifiuta di vedere. Si ha diritto di indignarsi quando si rispettano i principi costituzionali e le leggi che regolano la società. Insomma, possiamo ben vedere che dentro le teste di questi detenuti le idee sono ben più che chiare, forse più di quelli che vogliono blaterare dal di fuori delle mura dei carceri.
But it's just a million lonely hearts strung out from ever asking why. We burn with blind ambition. I heard somebody say, I don't regret my wedding day, but something's gone. It's not the same. I'm lonely and I'd start again if I had the time.
E allora torniamo un po' alle questioni, diciamo, più alla nostra portata. Dunque, il 31, coloro che ci ascoltano da Re Bibbia avranno sentito il 31 mattina, intorno dalle 11 fino alle 3, 3 e mezza del pomeriggio, siamo stati sotto il carcere di Re Bibbia. E come ogni anno, appunto, Radio Onda Rossa, insieme ad altre realtà della città, così portano questo saluto musicale ai detenuti e le detenute del carcere romano più grande, qui a Re Bibbia. Ci scusiamo con i detenuti e le detenute i detenuti di Regina Coeli, perché appunto dovendo scegliere un carcere, in genere scegliamo quello più grande, più numeroso, più affollato. E dunque è stato così un saluto, penso che molti e molte avranno sentito, e che ci hanno anche risposto dalle finestre, sono affacciati, saluti, musica, insomma è il tentativo di dire ricordate che non siete soli, non siete sole, c'è qualcuno fuori. E c'era un bel numero di persone, qualche centinaia di diverse centinaia di persone che volevano riaffermare che i detenuti sappiano che c'è gente fuori, che a differenza delle istituzioni, dei partiti, dei burocrati statali, stanno totalmente dalla loro parte, dalla parte di chi è rinchiuso dentro quelle celle. E non è successo soltanto a Roma, è successo in altre parti, per esempio a Belluno, cittadina piccola però sicuramente interessante, c'è stato, siccome qualche tempo fa, alla fine di settembre, un ragazzo di 27 anni è morto, e nel carcere, appunto, come i tanti casi che abbiamo visto nel 2010 sono verificati. Ebbene, qui le realtà di quell'area intorno, da Rovereto, venivano praticamente molti giovani, e hanno portato sotto il carcere di Belluno il musica, anche loro, la musica, perché è importante portarla sotto le carceri, perché è l'unica voce che arriva, che supera le mura, supera le sbarre, e quindi arriva dentro. E loro volevano ricordare, per non dimenticare, Mirko è un ragazzo che appunto ha avuto la morte, si dice suicidio, però poi c'è sempre, sicuramente, un suicidio in carcere appunto è sempre indotto, e comunque le condizioni in cui è maturato questo suicidio sono molto sospette. E quindi i compagni, il movimento di Rovereto ha voluto portare sotto il carcere di Belluno la propria rabbia e la propria voglia di dire non vi lasceremo fuori, e di affermare che di carcere si muore, così ha scritto sugli striscioni fuori del carcere, dove appunto questo numeroso gruppo di persone, in gran parte giovani, hanno voluto manifestare la solidarietà a chi sta dentro, la denuncia che in carcere si muore, il carcere italiano uccide in maniera troppo, e hanno voluto appunto ricordare e dire che, insomma, non dimenticano Mirko, questo ragazzo morto il 26 settembre nel carcere di Belluno, rispetto a cui appunto ci sono ancora molti buchi neri nella ricostruzione, molti sospetti, e quindi chiedevano anche la volontà di conoscere realmente la verità di quella morte. Un altro cosiddetto suicidio, perché poi tutti questi suicidi, abbiamo visto 66 in quest'anno, un massacro, molti e anche 173 morti cosiddette di morti naturali oppure morti da accertare, questa la dicitura burocratica con cui si liquidano l'uccisione di queste persone. Bene, anche rispetto a un altro caso di suicidio molto sospetto, in realtà i suicidi in carcere appunto quasi tutti sono indotti o dal sistema stesso oppure dalla struttura carceraria, dalle guardie, insomma. E anche il caso di Carmelo Castro, un altro ragazzo, ne parla questa mattina il Manifesto a pagina 7. Carmelo Castro, il caso non è chiuso, incensurato, con meno di 20 anni, un ragazzino proprio, viene coinvolto in una piccola storia criminale nella sua Sicilia. Il 24 marzo 2009 i carabinieri lo portano nella caserma di Biancavilla e poi in quella di Paternò vicino Catania, e qui c'è tutta la storia. La sorella si è presa la briga di ritirar fuori il caso ed è venuto fuori che ci sono molte lacune nella ricostruzione del suicidio di questo ragazzo di Carmelo, e dunque la situazione appunto adesso è stata presa in mano da Antigone, in cui appunto presidente Parizio Cornella scrive questo articolo stamattina sul Manifesto su tutta questa storia del presunto pestaggio, perché pare che anche appena arrestato, come purtroppo si usa da troppo tempo in quasi tutte le questure, le caserme dei carabinieri, si usa pestare. Ricordiamo tutti qui Stefano Cucchi, qui avvenuto sotto i nostri occhi qui a Roma. Ebbene, anche questo ha avuto il pestaggio e poi in carcere non si sa bene che è successo, insomma le indagini sono del tutto lacunose, dicono e gli avvocati e la sorella di Carmelo. A luglio 2010 il caso è stato archiviato senza che i giudici abbiano mai sentito nemmeno i parenti, la sorella di questo Carmelo, perché avevano delle cose da dire, quindi hanno proprio messo sotto il tappeto il problema. Nemmeno l'ultima gente che lo ha visto in vita, l'assistente che lo ha trovato morto e che appunto avrebbe potuto testimoniare, perlomeno dire in che modo l'ha trovato, perché non l'ha soccorso subito, perché pare che l'ha visto appeso ed è corso a chiamare invece di tirarlo giù dalla corda, insomma. E poi alcune cose che non quadrano, l'altezza sua che era superiore al gancio dove ha attaccato la corda, insomma una serie di situazioni veramente lacunose, come scrivono gli avvocati, e del tutto perlomeno da rivedere. Ora, noi chiaramente in questo caso la sorella di Carmelo, come nel caso di Stefano Cucchi, come in altri casi, si trovano, come nel caso di Aldo Brandi, eccetera. Ci sono spesso dei familiari o degli amici che si danno da fare per tirar fuori dei casi che vengono messi tranquillamente dalle istituzioni italiane sotto la cenere, è una cosa vergognosa. Laddove però non ci sono queste persone che si danno da fare, si sbattono, si attivano per tirar fuori dei casi troppo rapidamente nascosti, è chiaro che finisce tutto così. E questo è il caso per esempio della gran parte di morti non italiani, perché non hanno parenti, non hanno spesso amici, o comunque anche se li hanno gli amici non hanno la dimestichezza con le situazioni, non sanno da chi andare per chiedere così che si riapra il caso, insomma. E per cui vedete che laddove ci sono, e nei suicidi e nelle morti cosiddette da accertare, c'è qualche situazione familiare oppure di amici che si danno da fare per tirar fuori il caso, viene fuori che la morte è sospetta. Ora noi per un ragionamento semplicemente razionale possiamo dedurre quindi che tutte le morti in carcere, tutti i 173 persone morte in carcere sono morti sospette, e anche i suicidi, perché no, se quelle su cui ci si è messo le mani viene fuori con certezza che c'è qualcosa di losco, è ovvio che in tutti gli altri, perché nessuno li ha sollevati, c'è altrettanto qualcosa di losco. Questa è la situazione. Quindi il carcere in Italia è veramente una struttura criminale, comincia a essere, cioè lo è sempre stato, però adesso lo è in maniera così eclatante che è sotto gli occhi di tutti. Non è vero che il carcere rinchiude i criminali, il carcere è esso stesso una struttura criminale, perché pratica della criminalità organizzata, nel senso che uccide, oltre che tortura e massacra e devasta le persone rinchiuse, ma addirittura produce omicidi, e siccome il numero degli omicidi sono talmente tanti, insomma la struttura criminale del carcere è una cosa che è ormai è sotto gli occhi di tutti. non ci rimane altro che diciamo agire nei confronti di una struttura criminale come si deve, cioè metterla in condizione di non nuocere, e questo è quello che dovremmo fare, diciamo i buoni propositi che si dovrebbero fare per l'anno che si è aperto da qualche giorno. La situazione carceraria, dopo tutti i balletti fatti, la famosa legge svuota carceri in cui non sta uscendo nessuno, come era prevedibile, no? Il disegno di legge Alfano, sono uscite qualche decina di persone, quindi è veramente ridicola, serviva solo per far parlare la stampa e per come dire, lavarsi la coscienza. In realtà nel carcere, appunto, il carcere è una struttura tremenda, si continua a morire, si muore sempre di più, ed va affrontato così, facendo sì, visto che dal punto di vista delle istituzioni, anche delle forze politiche, non c'è niente da attendersi, è chiaro che bisogna che la realtà sociale, nelle sue forme organizzate, associazioni, gruppi, eccetera, si mobilitino perché il carcere non sia più questo tremendo mattatoio che sta diventando. È chiaro che le morti sono semplicemente la punta dell'iceberg, però ci permettono di capire che cosa c'è sotto, appunto malestere, devastazioni mentali, eccetera eccetera, e però appunto bastano già le morti per dimostrare che quella cosa non ha più ragione di esistere. Il carcere come produzione è un macello, è il macello di esseri umani che non ha più alcuna ragione di esistere. Vanno spazzate via tutte le stupidaggini dette in merito alla rieducazione, reinserimento eccetera, e va posto il problema di far cessare a quella macchina la sua opera criminale che sta producendo. Questo credo che debba essere il proposito per l'anno in corso. Le forme ognuno cercherà le proprie, si tratta di fare pressione, di mettere in moto, di far conoscere la realtà che chiaramente i media falsificano in maniera tremenda, e però appunto dovremo mettere insieme forme di comunicazione in grado di realizzare una pressione talmente forte che si cominci, diciamo, a perlomeno a togliere le armi mortali a questo mostro chiamato carcere, che insomma la cui devastazione è abbastanza comincia a essere abbastanza eccessivamente grave. Questo è il proposito e noi lo porteremo avanti come Radio Onda Rossa, e speriamo che altre realtà si affianchino a questa opera quanto mai necessaria. Bene, sono le 16, questa prima trasmissione del 2011 finisce qui. Noi auguriamo a tutte voi e tutti voi